Ah, mi ero perso nella bontà di quelli, quei salamini. Sì, tutta roba genuina, la Divina Enoteca, non dimenticate di andarci in via Panicale al numero 19 Rosso, sotto quei portici ottocenteschi che costeggiano il mercato di San Lorenzo. Insomma, io credo che, ecco, ora appare TeleG perché ovviamente ora comincia TeleG, ma prima era la Divina Enoteca, un ritorno al futuro, no? Alle origini, ovviamente, però anche al futuro, perché questo, se vogliamo sopravvivere, il futuro deve essere sano. E siccome noi siamo quello che mangiamo, che ho mangiato oggi, porco? No, siamo quello che mangiamo, purtroppo, sì, lo so, uno mangia la carne, lo so che io mangio la carne, io lo so di mangiare la carne, non è che poi voi cacciatori dovete venire a dirlo a me, lo so da me, no, lo so da me, voi invece per puro divertimento vi sparate agli uccellini, vi sparate alla natura viva, io almeno la mangio dalle belle morta, certamente. Direte voi, se ci fossero quelli che la mangiano, non ci sarebbero nemmeno quelli che la macellerebbano, ecco, sì, ecco, e quindi non ci so che i macelli sono tremendi, sono dei mattatoi, vero? Sì, certamente. Peraltro c'è differenza. Quante volte io devo spiegarvi? Ma è questo che fa ombra. E tu fa ombra, mi spiace Batman, ti devo levare, e tu mi fa ombra da una parte, a me da noi è l'ombra lì, via, c'è anche una scatola sotto. Vabbè, dicevo, devo continuare a dire sempre le stesse cose, oppure, perché tanto la gente non capisce, Jacopo, che mi dice Jacopo? Ciao G, sono tornato, sei tornato? Sono appena tornato, sei stato in crociera, era un bel po' che non ti scrivevo messaggi qui su TeleG, sono stato occupato per un esame importante all'università, comunque ho avuto il privilegio di essere il primo visualizzatore della lumaca fiorentina. Caro Jacopo, ancora sì, l'ho messa su YouTube, sì, lumacona a Firenze, sì, c'è stato il primo perché ha fatto una visualizzazione, l'ho messo su YouTube, un filmino che ho fatto oggi pomeriggio, no? Invece sono venuto qua per parlare con qualcuno, poi tornando a casa mi sono fermato un attimo e ho fatto una ripresina a una lumacona, quella io la chiamo così, lumacona, e cioè quelle donne che si buttano tutto giù per creare l'elemosina, tutte prone, no? Ecco, così il film, questa stava ferma e le persone passavano davanti senza parole, come piace a me, con i rumori d'ambiente, senza commento, no? Si chiama, se andate su YouTube lo vedete, Lumacona a Firenze. Ecco, Lumacona a Firenze, ecco, io la chiamo Lumacona, vabbè, no, niente, si vede questa, a un certo punto si rizza però, e poi si butta giù. Bravo Jacopo, come hai fatto a trovarla? Sei andato sul mio canale YouTube, allora probabilmente l'hai vista lì, che l'avevo appena messa. Dunque, ciao G, come stai? Bella camicia, ma mi stai ipnotizzando? Sì, ipnotizzati Andrea. Sei tu che mi hai mandato i due testi di canzone? Sì, sono io, che sembra un programma. Vabbè, allora devo dirti Andrea che tra poco io li leggerò e ti dirò il mio parere, va bene? Fra un pochino, mi sono messi ora su una email, sullo schermo qui, insomma, cioè li visualizzerò, due testi per canzone, no? Sì, ecco, non dico niente per il momento, Andrea, saranno cazzi, sarà il tuo, quando verrà il tuo momento, no, capita. Qui però vedo che qualcuno ha scritto una cosa, c'è Little David, perché noi siamo a Little David, no? In via Martelli, a Firenze. E un certo Bruno ha fatto una poesiuola e l'ha data qui a Little David a Pino, vorrei leggere, perché poi alla fine ci sono anch'io. C'è Little David, c'è, si dice Cats, che vuol dire Cats, in pugliese Cats, no, c'è vuol dire da Little David, no? A Firenze il Davidino presso il Domo in via Martelli mangi nobile col vino di colline con castelli, nato nobile con quelli. Vedi Etrusco in fantasia, se toscani la cucina per la storia e poesia, ereditarono divina come quella contadina. Il contorno d'arte e cultura, qui lo puoi mangiare e bere ogni giorno, ma con cura, così tutte le sere ne raddoppia il piacere. Un po' sfasata la metrica, pur volendo essere in rima, e quando le poesie sono in rima, normalmente vogliono una metrica, insomma, quadrata, una metrica giusta. Questa è un po' sfasata, però ti ringrazio, è carina, insomma, certo, il genere è doppio piacere, se no che piacere è. Bene, grazie Bruno, anche da parte mia. Quindi dicevamo, no, perché mi è venuto così, sai, questa, si parlava di, e poi mangio carne, lo so, e quelli mi dicono, ma tu mangi carne, ma io distingo fra chi uccide per il gusto di uccidere, per il divertimento, andare fuori a sparare a degli uccelli, a delle lepre, quello che vuoi, e quelli che lo fanno perché gli animali sono commestibili e diventa un lavoro, diventa un'industria, diventa che ce lo troviamo sulla tavola, insomma, il cadavere, ecco, e lo mangiamo, noi mangiamo cadaveri, no? Ora, la differenza è notevole. È notevolissima. Io, sai quante volte io mangiando un coniglio o un pollo o un tacchino chiedo scusa, anche in manzo, no? Chiedo scusa a queste. Sì, mi dispiace, scusami, però te magno. Cioè, in effetti siamo fatti così, però chi ci ha fatti così? Perché tanto il mio ragionamento va sempre all'origine. E andando all'origine il mio ragionamento può sicuramente trovare uno sbocco, diciamo quasi divino. Divino. Dio. Se qualcuno ha la colpa, se di colpa si deve parlare, la colpa è tua. La colpa, cioè, non della caccia, ma del mangiare carne. Io quante volte l'ho detto in tante trasmissioni, ma devo ripeterlo, perché il concetto a volte non entra nella testa, non entra nella vostra testa o nella testa di alcuni, cioè il concetto è questo: Dio ha fatto le cose come le ha fatte, la natura è meravigliosa, la natura vive, brulica, milioni, miliardi di specie di animali, so quanti ce ne sono, insomma, di insetti, ognuno ha la sua funzione. A noi sembra che queste funzioni non siano poi del tutto, come dire, azzeccate, cioè che ci azzecca appunto la zecca, no? Arriva la zecca e ti punge. No, se uno che è già pure morto, quando? Non può, non molto tempo fa, appunto la zecca, per dire, ma che ci azzecca la zecca? Perché deve vivere? Ma io non lo so, ma se l'ha fatta lui, deve pur esserci una ragione. Cioè, sta nel disegno divino, in qualche modo, no? Allora, il Dio, nella sua grande sapienza, oltre che infinita bontà, che a volte non è tanto buona, la sua bontà, perché ha fatto gli animali buoni da mangiare? Perché li ha fatti commestibili? Ma alcuni anche, ma buoni, no? Forse l'ha fatto perché qualcuno se ne cibasse, perché Dio, che vede oltre le nostre povere piccole menti, indubbiamente nel suo disegno aveva già tutto previsto. E allora quindi cosa succede? Succede che fa degli animali e poi fa l'uomo. L'uomo per vivere deve mangiare. Per mangiare deve cacciare. Eh sì, perché prima nasce l'uomo raccoglitore di quello che trova, poi inventa la caccia. Come gli animali, questi animali carnivori per mangiare devono cacciare, vedi i leoni che prendono la gazzella, sai quante volte abbiamo visto queste scene, scene naturali, assolutamente naturali. La caccia era allora, e dico molto tempo fa, naturale, perché l'uomo impara a cacciare perché capisce che queste bestie, osservando la natura, vede bestie che mangiano altre bestie, dice: voglio mangiare anche altre bestie, voglio anche mangiare altre bestie. Magari non dice così perché non c'era ancora la parola, ma pur non avendo la parola, questi uomini erano fantastici, erano grandiosi, erano grandi artisti, tra l'altro. E cosa dipingevano nelle grotte? Dipingevano animali, e tutto questo era per la caccia, per il buon esito della caccia, per come dire, in qualche modo arruffianarsi gli dèi, no? O quello che loro pensavano fossero. E quindi nelle grotte in cui loro non abitavano, stavano fuori, loro abitavano all'esterno, nei ripari sotto roccia, ma aperti. Le grotte erano solamente come dei templi dove loro andavano a fare questi disegni, queste bellissime pitture meravigliose. Dovete andare a vederle, andate, in Italia c'è poi nulla, ma andate in Francia, andate in Spagna, ci sono delle cose fantastiche fatte decine e decine di migliaia di anni fa. Vabbè, magari non sapevano parlare, ma sapevano esprimersi, e di lì capiamo che l'uomo capisce che l'animale è buono da mangiare. Poi c'è l'invenzione del fuoco, anzi la scoperta del fuoco, perché l'invenzione, l'uomo scopre il fuoco e dice: cotto è ancora meglio, perché crudo, insomma, era così così, capito? Ah, crunce, 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 cotto è ancora meglio. E non lo cosce, lo cosce. Lasciamo fare i casi di cannibalismo. Però, insomma, questo è il succo della questione. Se Dio non avesse voluto questo, avrebbe fatto dei frutti, diciamo, adatti per la bisogna, e gli animali velenosi. Gli animali velenosi, cioè non puoi mangiare un animale perché muori, perché ti fa male, perché fa schifo, perché è cattivo anche di sapore. E invece li ha fatti non solo non velenosi, ma anche buoni, cioè di un sapore spesso piacevole. Quindi le proteine lui poteva farcele trovare da qualche altra parte, le piante potevano essere, magari, benché anche esse esseri viventi, ma comunque meno impattanti del dover mangiare animali. Ma lui ha voluto evidentemente così, che noi ci cibassimo gli animali. Allora l'uomo si ciba gli animali prima con la caccia, dopo poi con l'allevamento e poi il mattatoio, insomma, certamente, e così via. La caccia è rimasta come una protuberanza, un rimasuglio della barbarie, cioè di quella che prima non era barbarie ma era necessità, ma che è diventata barbarie oggi. Cioè la caccia oggi è semplicemente barbarie, mentre il mangiare animali da allevamento, perché l'allevamento sia orribile, pensiamo al signor Amadori che fa le pubblicità tutto sorridente con i bambini intorno, magari il signor Amadori quanti ne ha fatti fuori, e poi i polli che hanno vissuto un po' i centimetri, ma per carità di Dio non ne parliamo, però è così, e ora fa il buono, vabbè, certo. Però questa è una conseguenza del volere divino, ovviamente. Ci ha fatto anche il cervello a cosa ci serve? Per ragionare, per inventare le cose più belle. Che c'ho? Che sono diventato? Cinese anch'io. No, le cose più belle, le cose più brutte, no? Certamente. Quindi abbiamo inventato le armi, abbiamo inventato anche... Sì, questa camicia effettivamente fa, però vedi, da questa parte lo fa di più, perché è strana questa camicia, sai? Di qua c'ha le righe più larghe e qui più fitte, è fatta apposta così, Sì, c'avevano due pezzi di diversa natura, l'hanno messi, no, è fatta così, sono strisce diverse, di qua larghe e di qui fitte, quelle fitte fanno questo strano ipnotico motivo di catturano l'occhio. Quindi anche se non è bello, ma mangiare carne, dar da mangiare ai propri figli della carne perché crescano bene, beh, è atroce quanto vuoi, ma non è divertimento. Non è, tra l'altro costa, te vai a comprare la carne e vedi attorno ti costa. Che divertimento, proprio niente, non è per niente divertente andare a comprare la carne, poi tu devi passare la cassa e pagare. Quindi invece la caccia è puro divertimento. Il cacciatore esce, perché ora è un periodo di caccia, esce col suo fucile pronto, col cane, quel cane di merda, come dice la canzone, i cani di merda. Sì, no, qual è? È quella canzone di... Sì, esatto, proprio. Sì, Edoardo De Crescenzo. Amico che voli. E poi dice a un certo punto i cani di merda, perché quei cani lì sono di merda, sono nei caculi dell'uomo, del come si può dire, del cacciatore, insomma fanno, eseguono, vabbè, il gatto non lo farebbe, il gatto si fa la sua caccettina per conto suo. Dunque, leggiamo anche intanto, mi sono scritto, com'è lunga questa, vediamo, sì. Mi sono iscritto al tuo canale, il mio canale, cioè canale YouTube, e tutte le tue news, quindi anche i nuovi video che carichi, mi arrivano sulla prima pagina appena accendo il mio account. Oh, che bello, che casa, sì, è vero, account YouTube, dovrei avere anche io una poesia da qualche parte che scrissi di getto per la mia ragazza in un momento particolare. Mi piacerebbe che tu la giudicassi quando vuoi, se vuoi, ma soprattutto se posso la cerco e te la mando. A proposito degli animali, sabato tornando da Pisa in macchina mi sono ritrovato in mezzo alla strada un gattino. Per fortuna sono riuscito a fermarmi, era tardi, non passavano macchine, allora sono sceso e sono riuscito anche a prenderlo da quanto tremava immobile dalla paura. Ho saltato un piccolo canale di irrigazione di un campo, oltre la carreggiata l'ho appoggiato lontano dalla strada, di lasciarlo lì in mezzo non mi sembrava il caso. Animo nobile, bravo, bravissimo Jacopo, hai fatto molto 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 bene. Sì, se si può aiutare, anzi, un animale. C'è invece chi, c'è gente che vede magari in strada di campagna così, no? Delle bestie che attraversano, un gatto pure, ma soprattutto se sono, che so, figurati, lepri, caprioli, che se, cercano di beccarli con la macchina, buttarli sotto e poi se li portano a casa. Capito? Cioè, questa è una cosa orribile. Ci sono quelle, piglialo. Beh. Quindi, gli animali... A proposito degli animali, mandami la tua poesia, sì, mandamela. Angelo mi dice, come sempre, allo! Angelo, mi sembra giusto, è il minimo che si possa dire a questo, né per mangiarli né per vederli morire così, perché sai, tra, cia, se non è ancora morto, cia, si schiaccica, capito? Cosa te ne fai? Quell'uccellino era libero un attimo fa, perché non lo vuoi lasciare libero? Ti manca qualcosa, cacciatore? Sì, ti deve mancare molto, moltissimo, perché altrimenti non andresti a rompere coglioni alla natura per puro divertimento. detto, poi non mi dite, poi gli orsi li mangiano, li regalano agli amici, a volte li vendono, questo essere della natura che sta bene nel suo bosco, se non gli dai noia non ti dà noia, diventa il nemico da abbattere. Ma insomma, cosa iniquo, leggiamo Andrea, un'altra Marrocchi, perché bisogna Marzocchi, bisogna dire qui che Andrea, sono un sacco Andrea. G, ma anche la caccia al cinghiale rovinano le coltivazioni, ecco, anche questi sono triti, non solo i cinghiali, ma sì, ci sono animali che rovinano le coltivazioni. E allora si devono andare a cacciare per divertimento? Facciamo un piano, se non di abbattimento, di sterilizzazione, qualche cosa che possa, di numero che usiamo, potrebbe essere anche un delitto usare preservativo, lo so, perché noi diciamo l'aborto, è certo, molti pensano che sia come ammazzare una persona, fare un aborto, perché quella persona sarebbe nata, non la fai nascere, no? Ma lo stesso dicasi per chi si mette il preservativo, perché impedisce che nasca persona, quindi dire, oppure che si fa una sega, no? Non lo so io. Però, aspetta, leggiamo ancora qualche altra cosa. Allora, cinghiale bianco, ovviamente, beh, giustamente, esatto, pensa sempre a Battiato, l'era del cinghiale bianco, ha preso subito il volo. Oh, G, il cinghiale sta bene anche nel mio piatto, in umido con olive e polenta, dice Giovanni. Non scendiamo in questi particolari, perché ci sono anche tante persone che parlano di animali li pensano già nel piatto. Ah, quell'agnello, buono, l'abbacchio, no? L'abbacchio. Io non riesco a fare questo. Io sì mangio carne, ma non riesco a pensare, guardando un animale, come me lo mangerei, come sarebbe buono quello lì nel piatto. Cioè, guarda, Madonna, buona, quel maialino, il maiale non si butta via nulla. No, non mi riesce di pensarlo in questo modo. Anzi, c'è gente invece che gli animali li vede solamente in funzione ecco, dunque Giva, non sarai mica vegetariano, anche nei macelli uccidono gli animali. Andrea Marzocchi, sei il monumento della banalità, lasciatelo dire con tutto il bene che ti voglio, insomma, fa vedere, voglio bene a tutti voi, ovviamente non ti conosco nemmeno, ma ti voglio bene, nel senso che voi mi seguite, però vi posso dire che questa è banalità. Dicono tutti le stesse cose, ho cominciato dicendo questo, i cinghiali, e poi la mia, che sei vegetariano, no, che l'ho detto prima e non sono. Luca Bracchetti, ora mi aspetto, ma arrivi anche il cacciatore. Dunque, oggi anche io sono contro la caccia, però sono un pescatore. Nella pesca esiste il catch and release. Ah sì, prendi e ributta, no? Com'è? C'è persino chi utilizza il disinfettante per evitare infezioni al pesce. Sì, è sempre meglio di lasciarlo morire affogato d'aria, questo siamo d'accordo. Sì, sì, per carità, io so che da ragazzo qualche volta a pescare sono stato, però, Dio mio, quei pesci che si muovono, che stanno morendo e non possono parlare. Del resto, chi li ributta in acqua, però credo che comunque tanto bene non gli faccia essere alla mafia, no? non lo so, ma ho la vaga idea e tanto bene non gli faccia. Ecco, vabbè. Ecco il Marzocchi che mi dice, ma scusami tanto, fossi vegetariano potrei capirti, mangi la carne allora. Ecco, vedi. Tu continui, guarda, anzi tu mi sei utile, Marzocchi, mi sei utile per esemplificare quella schiera di persone che hanno sempre questi soliti argomenti e non capiscono qual è il mio argomento principale, il divertimento nell'uccidere. È questo a cui io mi dedico. Poi ci si può dedicare a come trattano le bestie nei macelli, per carità, tutto, ma io mi dedico soprattutto, come a Firenze mi dedico, lo vedete su Facebook, mi dedico al decoro, io scelgo anche i miei obiettivi, no? Mi dedico al divertimento nell'uccidere, che non è sopportabile oggi, non ci si può divertire, quando era una necessità, non lo è più, e quindi, dunque, eccolo, è tornato, Marzocchi, dai Marzocchi, vedrai, speriamo di vedere anche cosa, vediamo. Angelo invece mi dice, della pesca cosa ne pensi? Si parlava appunto della pesca. La pesca è un altro modo di uccidere i pesci, se lo lasci morire, se invece lo ributti dentro, un pesce può essere allamato anche più volte, magari c'è la famosa pesca sportiva, no? Più umana, se vogliamo, certo bene non fa al pesce. Non fa bene al pesce, però insomma, almeno lo ributta dentro. La pesca, là dove si pesca e si porta a casa il pesce morto, magari a volte ci si mangia anche, no? Il pesce. Andate a fare la pesca in Arno e poi portatela a casa a mangiare invece, non morire tutti. Un ecco, ma tempi di andare un ragazzino io e c'era il pesciolinaio e passavo pesciolini piccini così d'Arno, si mettevano in bocca, si mangiava tutto, vabbè, anche crudi. No, effettivamente la pesca, se vogliamo, è più protetta della caccia, cioè l'ambientalista, l'animalista dà molto sulla caccia e poco sulla pesca. Contro la caccia, ma sulla pesca, tutto perché quei poveri pesci non hanno voce, non possono, non sono animali come gli altri. Cioè gli animali, gli uccelli, i quadrupedi, i mammiferi, insomma, sono animali, insomma, certo, che tu consideri, insomma, emettono dei versi, hanno un aspetto terrestre, questi qua sono come extraterrestri, i pesci non sono terrestri, infatti sono acquatici, appunto, sono acquatici, sono di un altro mondo, il mondo dell'acqua, che non è il nostro mondo, quindi non emettono suoni, poverini. Proprio perché loro devono stare nell'acqua, che gliene frega. E quindi, come si fa a considerare diversi i pesci dai mammiferi, che noi, o gli ovipari, che noi, tipo gli uccelli, no? Che noi abbattiamo così tanto, leggermente, per divertimento. Però i pesci soffrono. Provate, cioè, il corrispettivo di un pesce che annega d'aria è quello di un uomo che annega nell'acqua. Ecco, se va nell'acqua e comincia a ingurgitare aria. Ah, no, scusa, acqua. Il pesce è aria e te acqua. E poi tu vedi come tu stai. Te tu affoghi, tu muori, ma muori male, perché deve essere una cosa orribile. La stessa è per questi poverini che hanno poi quell'occhio. Quell'occhio fisso, non hanno espressione, capisci? Non possono nemmeno avere un'espressione di dolore, non possono emettere suoni. Cioè, noi non li consideriamo come gli altri animali, sono di un altro mondo, sono extraterrestri, sono al di fuori. Quindi poi non fanno, si lamentassero, sai, dicevano, non mi si lamenta, mi fa pena. Per te immagina come potrebbe lamentarsi il pesce, eh? E riecco, il nostro amico G, sei troppo particolare, peggio di una donna, Maremma Acciuga, peggio di una donna, cosa c'entra? Qui non si parla di donne e di uomini, qui sono argomenti universali. Io ho sempre detto queste cose, ho sempre sostenute, e quindi tanto è semplicissimo, però quelli che ragionano come te, Marzocchi, ma sono tantissimi, tutte le volte che anche su Facebook metto qualcosa sulla caccia arrivano monte di commenti e quelli dicono sempre le stesse cose, sempre, quelli che dici te. Quindi non arrivano mai al nocciolo della questione, perché non lo vogliono affrontare, non vogliono mai rispondere a questa cosa. C'è differenza fra l'ammazzare per puro divertimento, per presunto sport, animali, quando potresti sparare a un piattello, che so, oppure andare a cercare fossili, che sono sempre animali, ma almeno sono belli morti da milioni di anni. E sai, quelli non ti vanno nemmeno a male, cioè è una gran bella ricerca, una bella caccia quella di ai fossili, per dire, no? Tanto per dire. Quindi questo è il punto a cui non rispondete mai, perché anche te, Marzocchi, non rispondi, non puoi rispondere, perché c'hai qualcosa dentro che non ti fa capire la differenza, oppure non si vuole capire la differenza fra ammazzare per nutrirsi, perché Dio l'ha fatte buone le bestie da mangiare, e ammazzare per divertirsi. Ecco, questo è il punto, ma loro non ci arrivano, non ci arriveranno mai, non lo capiscono. L'animale è al servizio dell'uomo, no? Quindi se mi voglio divertire a sparare, pago anche un sacco di tasse per la caccia, l'iscrizione, che c'è, insomma, le artucci, il fucile. Poi mi gira coglioni, ammazzo la suocera, la moglie, i figliolini. Avendo il fucile in casa è anche facile, no? E poi ti rendi conto che spesso, molto spesso, i cacciatori sono quelli più prepotenti anche nella vita, anche quando non hanno il fucile, capito? Perché gli manca magari in quel momento. Vediamo un po' ancora, questo è Giovanni e mi dice: G, parliamo un po' di topa, che su quella siamo tutti d'accordo. Detto se ve l'aveva detto cinghiale in umido con olive e polenta, bene, bene, parliamo un po' di topa, vabbè, si può anche parlare di topa, per carità, anzi è un argomento molto 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 interessante. Intanto vediamo cosa dice l'altro amico qua che fa discorsi lunghi. No, questo non è un discorso lungo. Come mai è tornato? Sono riuscito a trovarla. La poesia. Vabbè, d'accordo, allora scrivimela, mandamela. Sta scrivendo, vedo che c'è un cosino che scrive. Vabbè, d'accordo, allora te la leggo. Tra poco leggerò quelle, non poesie, ma testi di canzoni di Andrea il milanese. Mamma, ma sì, dai, andiamo a vedere se li rintraccio, perché sai, non è che... Allora, Andrea, ci sei? Un po' scritto fitto, quindi dovrò mettermi gli occhiali, è più uno e mezzo, non è neanche, ma mi serve proprio per leggere. Andrea ha scritto un titolo assolutamente originale: Non mi dire addio. Cosa resterà di questi anni 80? Cosa resterà della pioggia quando passerà? Cosa resterà dell'amore quando finirà? Cosa resterà della gente quando se ne andrà? Don't say goodbye, bye, bye, bye. Don't say goodbye, don't say goodbye, bye, bye, bye. Don't say goodbye. Oh, internazionale. Seconda strofa, scrofa, perché visto che si parlava di bestie. Cosa resterà dell'estate quando passerà? Cosa resterà della vita quando finirà? Cosa resterà dell'amico quando se ne andrà? Don't say goodbye, bye, bye, bye. Don't say goodbye, don't say goodbye, bye, bye, bye. Don't say goodbye. Andrea, io lo direi a te goodbye, vuol dire addio, capito? No, ma che testo è? Cosa resterà? Cioè, vediamo se potrebbe essere almeno adatto a musica. Cioè, essere musicato o la musica qualsiasi, con la qualsiasi base, Cosa resterà della pioggia quando passerà? Cosa resterà dell'amore quando finirà? Cosa resterà della gente quando se ne andrà? And you, don't say goodbye, bye, bye, bye. Don't say goodbye, don't say goodbye, bye, bye, bye. Don't say goodbye. Ora, siccome non mi ricordo come ho fatto la prima parte, non faccio la seconda. Diciamo, la metrica c'è, Andrea. Ho improvvisato una cosa qualsiasi, no? Su questo testo. La seconda parte sarebbe poi uguale alla prima, ma siccome non mi ricordo com'era la prima, è perché l'ho improvvisata, quindi non la rifaccio. Quindi la metrica c'è, e il testo è un po' corto, due strofette, don't say goodbye, bye, 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 bye. Il problema qual è? Che il testo fa veramente schifo, ecco. Certo, con la musichetta, qualche cosa, no, ma vediamo se c'è qualche riflesso canoro qui. Dunque, io so cos'è rimasto delle mie palle dopo aver sentito questa poesia. Goodbye, my balls. Goodbye, my balls. Sono andate via le palle, è rimasto spallato. No, però hai visto, diciamo, il testo letto prima era veramente banale, devo dire, scusa, ma non sono testi oggi come oggi da poter presentare, perché poi vedo che in due punti, cosa resterà della gente quando se ne andrà, poi dopo dici cosa resterà dell'amico quando se ne andrà, cioè tu ripeti quando se ne andrà due volte, almeno cambia qualche cosa, voglio dire, e l'amico se ne andrà e la gente se ne andrà, facci a banana gnene. Sì, forse è meglio. Però, ecco, io ho voluto abbozzare un motivo proprio apposta per capire, e devo dire che sì, la metrica c'era, nel senso che ci si può fare un motivo sopra, però diventa tutto banale, ovviamente, insomma, c'è un po' migliorata con la musica, cioè nel senso che poi io è stato anche un senso un po' di rock, vabbè, dopo si fa quell'altro, mi dispiace dirtelo, ma è proprio brutto questo testo, no, dopo ci vogliamo levare subito, no dai, leviamocelo, no, è perché questo si intitola Malinconia portami via. No, sono tristi, tutti se ne vanno, no? Questa è mia. Andrea, mi fermo qua mentre la gente se ne va, l'altra volta. Cioè, ma vanno via tutti queste canzoni, che senso ha a stare con chi non ti va? Che senso ha a stare? Ah, allora, ecco, già, effettivamente, se la gente se ne va perché non vuole stare con te, capite? Il problema è quello. Malinconia, portami via. Fammi viaggiare, fammi sognare, non lasciarmi qui. Cioè, ma anche lei se ne va, cioè, non ti lascia qui. Che voglia ho andare dove? Non lo so, io resto qui e vivo la vita così, malinconia, portami via, fammi viaggiare, fammi sognare, non lasciarmi qui, malinconia, portami via, fammi viaggiare, fammi sognare, se ho solite delle parole, spesso si ripetono, no? E l'ha voluto ripetere. Proviamo questa, facciamo in minore, in tonalità minore, perché questa è molto malinconica, quindi per il primo ho fatto in la maggiore, e ora facciamo no, in minore, no? Mi fermo qua, mentre la gente se ne va, che senso ha stare con chi non ti va? Malinconia, portami via, fammi viaggiare, fammi sognare, non lasciarmi qui, che voglia ho, andare dove? Non lo so, io resto qui e vivo la vita così. Malinconia, portami via, fammi viaggiare, fammi sognare, non lasciarmi qui, malinconia, portami via, fammi viaggiare, fammi sognare, non lasciarmi qui. Tutta, come la puzzava, madonna ragazzi, l'ho fatta tutta. Dunque, Andrea, renditi conto che sono testi di un antico unico, e di una povertà. Probabilmente tu hai molta malinconia addosso, però dovresti sviluppare un po' la tua poetica. C'è gente che si butta in arma, dice Massimo. No, io ho cercato di interpretarle come meglio ho potuto, no? Ma insomma, ovviamente, come si fa? Improvvisando? No, guarda, sono venuto nemmeno tanto male, per come si presentava la cosa. Essere innamorato, ecco, sono riuscito a trovarla, dice Jacopo Calvani, la sua poesia. Oggi è giorno di caccia, pesca e poesia e canzoni. Eccola, è molto breve e senza una metrica precisa. Immagina che la scrissi molto tempo fa. Serena, vedo, è per Serena. Cioè, è una dichiarazione d'amore. Essere innamorati e sentire sempre il tuo cuore impazzire, uno sguardo, solo un sogno, solo un attimo per dipingere, perché è molto vera, molto vera, non è brutta, devo dire, poi è un moto del cuore. Quindi è sincera, e questa è poesia. Poi ma conosco uno, il mio amico Walter Rossi, che ha questo dono. Però io ritengo che anche chi sinceramente cerchi di mettere in versi i propri sentimenti, sinceramente, senza che gli escono fuori, io ritengo che anche questa sia una forma di poesia sentita, non come, ecco, devo dire, quei due testi prima di Andrea, che effettivamente tutto aveva a che vedere, cioè, con tutto aveva a che vedere fuori che con la poesia. Comunque Jacopo, una bella poesia d'amore, penso che Serena, dopo questa poesia, te l'abbia data subito, insomma, ma sicuramente abbiamo Andrea. l'autore dei testi che io ho indegnamente musicato, quei testi meravigliosi, quei testi fantastici, quei due testi di... vabbè, leggiamo. G, mi sono fermato negli anni 60, poche parole, ritornelli ripetuti a gogo e tanta, tanta malinconia. Che si può fare? Lo so che negli anni 60 le canzoni erano anche più semplici, sì, però insomma qualche cosa insomma, c'era, no? Anche di più originale, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, per dire, uscire un po' dagli schemi, in ginocchio da te, anche quella, ritornerò in ginocchio, vedi l'immagine di quello in ginocchio. Comunque, tu Andrea devi dirmi cosa pensi di come te l'ho musicate. Poi rimane on demand, mi sputano per tutta la vita. E che devo fare? Vabbè, comunque, vale anche per te quello che dicevo prima. Quando uno sente la voglia di scrivere, va sempre bene. Perché ci sono due cose importanti che si stanno perdendo ultimamente. Leggere e scrivere. Prima leggere e scrivere era patrimonio di quelli che avevano studiato, perché c'era molto analfabetismo. Poi arrivarono i libri, insomma, anche commercialmente librerie, era facile poter leggere, avendo i libri a disposizione. Poi è arrivata la televisione, poi i computer, poi tutto il resto, ovviamente non si legge più, o poco, e non si scrive di conseguenza abbastanza, anche se gli scrittori ce ne sono anche troppi. Ma insomma, più che uscire dagli schemi, dovrebbe uscire un po' di più a topa. Questo è per Andrea? Per Andrea, vero? Sì, sì. Andrea, credo che tu sia un personaggio molto particolare. Io in altre occasioni, eccolo, vedi, arriva, ti ho dato, perché mi piace dialogare con te, sei sempre molto etereo, parli molto di canzoni. Secondo me tu sei un personaggio non vero, tu non sei vero, tu interpreti questo personaggio, tu hai 19 anni, dici, e poi ricorre nei tuoi nickname l'anno 1947, tu hai 19 anni, dici, ma conosci tutte le vecchie canzoni e scrivi come si scriveva un tempo. Tu hai 19 anni, dici, posso permettermi di non crederci. Tu non sei tu, tu stai interpretando una parte. Oh, vediamo chi mi scrive, prima che sia troppo tardi. Dunque, la prima dovevi farla un po' più allegra. E se cazzo, andava via tutti, non lo so io, pur essendo malinconica. La seconda va bene come l'hai musicata. Ecco, meno male. Ma non l'ho musicata, l'ho strimpellata. In ogni caso, ho improvvisato. Anche perché, per la verità, non l'avevo letta. Io avevo letto i titoli e poi ho fatto una mail per mandarla qui, su questo schermo, e poi me li sono presi. Quindi, già dai titoli però capivo. Quindi Andrea, cosa rispondi? Tu non sei tu, tu sei un personaggio che interpreta tu, Io penso che tu possa essere una persona presa da un problema di doppia, tripla, quadrupla identità. Qui fai questo personaggio, Battiato, le canzoni... Ah, come ti piace Tommy, donna più donna? donna più donna, ecco, fatta la somma, ma se ci aggiunge un uomo il prodotto è più buono. Come ho fatto notare proprio oggi, io da me, prima che qualcuno me lo facesse notare, perché non ci siete arrivati, in questo testo donna più donna, io dico donna più donna, e poi dico il prodotto è più buono. Allora, donna più donna vuol dire è un'addizione, è una somma. Il risultato della somma si chiama totale, non prodotto. Prodotto è il risultato della moltiplicazione, capito? Quindi io a un certo punto dico donna più donna, ecco fatta la somma, ma se ci aggiunge un uomo il prodotto è più buono. Anche se prodotto può voler dire anche un'altra cosa, un prodotto. Si produce un prodotto e il prodotto, essendo che lo produciamo, diventa un prodotto, no? Quindi produciamo l'orgia, come dire, il trio in quel caso lì. Però insomma, se si parla di somma, c'è da notare tra l'altro che questo pezzettino che è, diciamo, l'inciso di donna più donna, non contiene rime, no? Solo assonanze. Ecco, mi piace parlare tanto di rime, perché noi toscani siamo molto portati per la rima. Donna più donna, ecco fatta la somma. Somma non fa rima con donna, però ci sta. Ma se ci aggiunge un uomo, il prodotto è più buono. Quindi anche qui M e N non fanno rima. Non fanno rima, però ci sta. È un'assonanza che nella canzone non ti disturba. Non dice che cazzo non fa le rime, non fa rima, però non te ne accorgi quasi, come non ti accorgi del più e poi del prodotto. Ma me sono accorto io, ormai l'ho fatta, ma l'ho scritta, non la cambierei mai, vabbè, in ogni caso, quanti di voi hanno fatto un donna più uomo? E nessuno mi rispose. Donna più uomo, donna più donna più uomo, donna più donna più uomo. Un po' battistiana questo punto. Ecco, no, voglio dire, quanti di voi hanno fatto un... c'è qualcuno, vediamo se, sempre pensando che arrivano con un certo ritardo per via dei secondi di differenza. Grazie G per averla letta e per il commento, grazie di cuore. Sì, Jacopo, tu hai un'anima, dunque è anche un amore. Andrea invece mi dice, guardaci, io, ecco, vedi, lui ora dice la sua, ho 19 anni, pur essendo nato nel 1991, io di essere nato negli anni 40 e morto nel 91, per poi essere reincarnato in un altro essere, cioè io, a cui non gli è stata tolta tutta la memoria dell'essere precedente. Mi dicono tutti che sono vecchio, ma a me piacciono gli anni 60, 70, 80, che ci devo fare? Allora, te non te ne rendi conto, Andrea, ma stai dicendo quasi quello che ho detto io. Tu mi stai dando ragione sul tuo essere un altro, non quello che sei, ma interpretare una parte. Perché allora tu non sei un diciannovenne, ma sei uno nato negli anni 40. Quindi, allora, pur essendo nato nel 1991, cazzo, 91, sei nato negli anni 40 e morto nel 91. Quindi tu sei morto quando sei nato, e quando sei nato ti sei reincarnato in quello che è morto in quel giorno lì, in quel momento, per poi essere reincarnato in un altro essere, cioè io, a cui non gli è stata tolta, vedi, poi puoi scrivere anche testi e canzoni, ma impara anche l'idea, a cui non è stata tolta tutta la memoria dell'essere precedente. Mi dicono tutti che sono vecchio, ma a me piacciono gli anni 60, 70, 80, che ci devo fare? Niente, cioè, non è brutto, nel senso che sono anni interessanti. Io ci metterei anche 50, perché sei tu che mi hai messo sul mio profilo il Dugup, no? Degli anni 50 spaccati, no? Per cui anzi, proprio primi. Quindi anche quelli ci sono. Poi vedi o no? Che tu non sei veramente tu, sei un'altra persona che interpreta un personaggio che è te. Quindi il discorso della possibile reincarnazione Vale per questo, cioè tu sei quello che è morto nel 91, pur essendo nato negli anni 40, cioè essendo nato negli anni 40 è morto nel 91, vabbè, capita, no? Tu nasci, prendi, succhi la sua vecchia vita, diventi la sua reincarnazione e hai i suoi gusti, ecco. E sei vecchio perché, pur essendo giovane, hai questi gusti qui, musicali, forse di un po' in generale, no? Ci avevo dato. Te hai fatto un outing, una confessione giusta, io avevo indovinato, vedrai? Cioè, insomma, si capisce. Io l'ho capito molto bene. Conoscendoti un po' attraverso i tuoi messaggi, ho capito questo. Tu non sei tu. Io no. Ah, c'è gente che si butta in arno, io no. Ah, mancava io no perché me l'hai mandato ora, vabbè. Ah, io no, aspetta, forse era una, no, no, era una risposta, Massimo, a chi, donna più uomo, ho capito, te no, ho capito. Dice, Andrea mi ricorda tanto l'aliena. Giovanni dice, l'aliena. Ah, quella americana. Elizabeth. L'American woman. Senti là. Perché? No, non vedo perché. L'aliena, che c'entra? Ma non credo. No. Mi ricorda, cioè ci sono personaggi giovani che guardano forse più indietro che avanti, è così. Però di solito questi qui che amano gli anni 60, 70, sono gay. Questo discorso. Povera Andrea da Milano, che devo fare? Dunque, Sì, lei, sì, l'aliena, sì, lei. Però io non ci vedo in questo caso, sono un po' alieno, ma non a questo punto. Dice, un attimo, non ho capito, Andrea è nato nel 91 e rivede se stesso e i suoi gusti in quelli degli anni precedenti, oppure è un uomo del 40 che dal 91 ha cambiato drasticamente vita e stile di vita, che sentimentalmente si è dato una nuova nascita interiore? Ecco, Jacopo ti chiede questo, cioè fa questa ipotesi, Andrea. Tu non saresti, allora, uno nato negli anni 40, tipo 47, mettiamolo, e poi morto nel 91, tu non saresti morto, saresti sempre quello degli anni 40, che a un certo punto, invece di morire, ha cambiato, dice, ho 19 anni, io nasco nel 91, mi do un nuovo stile di vita, sono diverso, però non posso rinunciare alla mia età, ecco, a quello che sono. Questa è un'altra ipotesi, ho pensato anch'io all'aliena, dai Massimo, davvero, ma scusate, ma, cioè, prima cosa, per la verità, non trovo Andrea così fastidioso come l'aliena, Elizabeth, quella americana, quella era fastidiosa, era, cioè, io avessi qui Andrea non lo butterei mai fuori dalla trasmissione, lo ferrei, cioè, infatti, però io non vedo, sinceramente, posso pensarlo un po' alieno, perché sicuramente diverso, ora non pensare male, diverso, ma in un altro senso, non nell'altra sponda, diverso dagli altri della sua età. Quindi sicuramente può sembrare un po' alieno. Un'altra cosa, vedi, non abbiamo mai visto una tua immagine. Credo che anche l'aspetto fisico conti molto in questo. E cioè, uno si può pensare grasso, piuttosto grasso, un altro molto magro con gli occhiali, per esempio, molto spessi. Un altro con i denti fuori, molte acne sul viso, non so, capelli lunghi, Allora, il prossimo step, caro Andrea, perché noi vogliamo arrivare in fondo alla tua personalità, noi siamo i tuoi psicologi, ci fa tutto gratis, poi che tu vuoi di più? Io e loro, siamo tutti insieme noi, che ci stiamo occupando di te, Andrea, anche per trovarti un po' di passi, no? Perché questo sicuramente tu ne hai anche bisogno. Il tuo aspetto fisico, che vedi, io mi faccio vedere come sono, insomma, niente di speciale, niente di eccezionale, sono quello che sono, insomma, vabbè, potrei essere qualsiasi cosa, perché non... Però ci sono delle caratteristiche a volte fisiche che possono condizionare la personalità. Se uno nasce veramente brutto e si ritiene brutto, per esempio, no? Io mi sono sempre ritenuto brutto, ma poi alla fine chi se ne frega, insomma. Cioè, però qualcuno magari ne fa, cioè il fisico lo condiziona, diciamo tu abbia un difetto fisico, mettiamo che tu parli con la lisca, sai la zappola, zeppola anzi, zeppola. Come Nichi Vendola, no? Mettiamo che tu abbia un difetto fisico, sei zoppo, mettiamo che tu abbia un difetto, hai gli occhi storti, mettiamo che tu abbia il difetto, che ne so, potresti essere avere il piede equino, potresti avere il piede equino. Sai, cioè un difetto fisico che ti condiziona, che dice io ce l'ho, mi sento inferiore, mi sento, sto un po' nel mio orticello, sto per conto mio perché ho questo difetto che mi blocca, hai, che so, ti cola il naso continuamente, ci sono, hai delle, non so, c'hai il pene molto piccolo, ma molto piccolo, ma molto piccolo, ci sono, hanno fatto una gara nel più piccolo, si è vista anche su YouTube. Beh, facci sapere, ci vorrebbe una foto del tuo viso, vera, però di te, non mi mandare Tony Curtis che è morto oggi, guarda, togliamoci la parrucca, magari avessi la parrucca, e un omaggio, un pensiero a Tony Curtis, ma a non come era diventato un uomo irriconoscibile, ma come era stato uno dei più belli, più simpatici, più mascalzoni volti di Hollywood, no? Quante ne ha combinate sullo schermo, il grande Tony Curtis era uno di quelli, Tony Curtis, quei belli che non davano fastidio agli uomini, no, perché l'uomo voleva diventare come lui, perché non era solo il bello ma anche il furbo, no? Il traffino, riusciva sempre a sistemare le cose, no? Guarda per esempio, che so, Operazione Sottoveste con grande Cary Grant, no? Per dire, che coppia, che fantastici. È morto oggi. Vabbè, insomma, per dire, un pensiero a Tony Curtis, perché è uno dei grandi volti di Hollywood che va via, che c'è rimasto Kirk Douglas. Poi ho fatto un bell'album, oggi mi è toccato levarlo dall'album, sì, perché sapete, ho due album su Facebook, uno si intitola Essi Vivono, sono tutti grandi attori di Hollywood o comunque internazionali che sono ancora vivi, anche se sono nati almeno fino al 1935, quindi hanno minimo 75 anni e sono ancora vivi. E c'era anche lui fino a stamani. Poi c'è l'altro album, Hollywood Cemetery, cioè il cimitero di Hollywood. E via via io li levo da un album e li metto nell'altro, via via e muoiono, sono già tre, sono già tre. per 2000 civili. E quindi questo è il requisito. Poi se muoiono, ma Zsa Gabor, che faceva parte, ma poi è morta, stava molto male, perché poi magari qualcuno mi sfugge. Tony Curtis l'ho sentito subito, l'ho messo subito oggi, ho fatto la traslazione, l'ho traslato da un album all'altro, da Essi vivono al cimitero. Cioè, che si diverte a un Farmville, scusa, su Facebook, su queste applicazioni. Io mi diverto più così, è più creativo, scusa. Grande Tony Curtis, lo ammiro molto come attore, poi sai, ha avuto 6 mogli, ha trombato persino Marilyn, gli ha fatto fare un figliolo, no, il figliolo non è nato mai, però l'ha messa incinta. Oggi ti credevo anche brutto, ma nelle foto sul video su YouTube di Tommy eri parecchio stiloso negli anni 80. Che vuol dire stiloso? Jacopo, io lo facevo proprio schifo con quella pelle lì, ti devo dire. Poi insomma, vabbè, bello, mai. Stile Giacomo Leopardi. E ora, perché io prendo dei commenti che si riferiscono a delle cose, stile Giacomo Leopardi, cioè era gobbo, quindi problema. Sei gobbo, Andrea? No, gibboso. Dunque, questi nell'album si staranno toccando. Beh, caro Massimo, penso proprio di sì. Anche se non lo sanno di essere nell'album. Però mi è piaciuto perché sono andato a trovare queste belle foto di quando erano giovani, belli, tutti belli, belle, tutti nel pieno della loro carriera cinematografica. Quindi non, anche Tony Curtis oggi ho spostato la foto, ma è sempre rimasta quella di lui giovane e bello, ci mancherebbe, perché è così che comunque vivono loro, no? Anche da vecchi vivono sullo schermo in quel modo lì, quindi fantastici. Allora, sei gobbo? Io c'avevo un bisnonno gobbo, mica niente di male, ho fatto anche una figlia che era mia nonna, per cui in qualche modo che era normale, non era gobba. Mia nonna non era gobba, era piccolina, sì, piccolina sì, ma gobba no, ha calcato i teatri di tutta Italia e anche dell'estero, persino in Egitto è andata a teatro a fare spettacoli, fatto i films, però gobba non era, gobba suo padre, gobba sua madre, gobba la figlia della sorella, era gobba pure quella. Oddio mio, vediamo. Zsa Gabor è sempre viva. Ho controllato adesso su Wikipedia, non è presente la data di morte. Sì, perché arriva subito la data di morte, per cui sì, ma ultimamente dicevano che stava molto male. E quindi io devo vigilare. Perché se muoio io, poi chi me li mette? Chi me li mette in cimitero quelli che muoiono via via? Devo stare attento io. Devo stare attento. Ma che scherziamo? Qui, tra l'altro, fra le varie cose, ho trovato anche il vostro caro trombaio. O cos'è? Lei non era una di quelle? Festa della passera in piazza, inno alla passera. E io non so, ma che roba è? Ce l'ho trovata qui, insieme a quella poesia che ho letto all'inizio di quel Bruno, che ha scritto su Little David e anche su di me. Io non l'ho mai letto, sì. Vediamo il vostro caro trombaio, ci sarà qualche allusione? Aspetta, prendiamo Andrea, mandaci la fotografia, Andrea. Niente, perché lui non c'ha la fotografia nemmeno qui, né su Facebook, nulla, capito? Nulla. Dunque, non saprei cosa scrivere, il bello di me è che son brutto. Ma questo, Andrea, non avevo dubbi su questo. Più che foto, farei un video mentre canto e suono, rispondendo a uno, non so chi, io sono nato nel 91, quindi ho 19 anni. Quindi, allora, quell'ipotesi che sia vecchio che vuol fare giovane va scartata. Ha 19 anni ed è vecchio. Abbiamo questa particolarità, è un giovane vecchio. Beh, e guarda, io sono un vecchio giovane, sa, a posto, si fa pari, ma Poggio e Bua fa pari, il vostro caro trombaio, io la leggo così: voi tutte madonne fiorentine, siate signore oppure signorine, sapete che ogni trombaio non solo è bravo stagnaio, buon fontaniere, paziente o idraulico intelligente, ma è anche tutto un programma, come diceva la vostra mamma, di quel nome antico che lo fa tanto fico. Infatti lui è felice di questo mestiere e con le donne è un gran cavaliere, fa di sicuro il più bel lavoro quando il trombaio lo fa per loro. Ecco perché non è mai in sosta e torno subito, lo metto apposta, gli occorre tempo a proprio favore per soddisfare tante belle signore. Madonne, in via Maffia a Firenze c'è il trombaio, è visibili le sue referenze raccolte da quanti lì poco era tanto, allora su tutti aleggiava l'incanto della vita vissuta in gaia comunanza, seppure priva di quell'abbondanza che solo inganna, inquina e si fuma alla cliente società umana che consuma e che poi brucia, distrugge, avvelena buttando via, fatti uscire di scena rifiuti tali che l'hanno sommersa, o meglio vedete che vi si è persa, neppure il bottino si può più riciclare perché avvelenato non può fecondare la nostra madre terra che ci deve nutrire, ma che per mammona noi facciamo morire. Costui è il signor Paolo Colivicchi che addita la via per essere più ricchi, riciclare pazienti, onestà e sapienza da sempre fecondi di sana convivenza. Qua io non lo sapevo, però questo signore lo conosco e lo conosco, sì, Paolo Colivicchi, già quando l'ho visto, perché l'ho letta ora per la prima volta, giuro, via Maffia, che si trova dalle parti di Santo Spirito, è una strada caratteristica dove trovi una cosa che si trova sopra, il trombaio, ma non è il trombaio quello, cioè si scende giù, c'è una specie di cantina un po', tutta piena di oggetti di tutti i tipi, soprattutto raccoglie oggetti da trombaio, antichi anche, no? Sono delle cose interessantissime, vecchi gabinetti, cioè cose che non vedi più da nessun'altra parte. Quindi se voi ci volete andare in via Maffia, c'è il trombaio che è un mio ascoltatore, infatti io passai lì una volta, passavo, e sì, io sono il trombaio, ven qui ti fa vedere tutte queste cose, mi portò giù, mi fece vedere tutte queste cose e mi disse, mi ascoltava e tutto il resto, e sono tornato un altro paio di volte, no? Perché ti perdi in mezzo a tutte queste cose fittamente messe lì in tutti i modi, anche altra roba, qualsiasi cosa, però soprattutto oggetti da idraulico. Ma guarda, se mai pensavo che questa qui fosse fatta da, se l'è fatta, è scritta da sé questa vice, l'anonimo che scrive vorrebbe la coscienza libera da impegnative con la convenienza, e lui se l'è scritta da sé, sicuramente con i vecchi. Dunque i Marzocchi, G, imprestali un po' di passera a quello, imprestali. No, se dicevo sì, non so cosa voglia dire impresta lì, io sinceramente, poi io c'ho un po' da imprestare, per me non è gobbo, ma se ha 19, ed è così, si sente un po' solo e malinconico, escluso dai suoi coetanei che hanno in testa altro. Ma guarda, al limite lui è sicuramente più sano in testa di altri, nel senso altri che, insomma, sai, si danno la droga e queste cose qui, la sera escono, bevono, sbevazzano, e lui è un essere, secondo me, anche sessualmente non è gay, no, ma sessualmente non è molto portato a fatti sessuali, diciamo che potrebbe essere un impotente, ecco, non gay ma, come dire, un po' capponcello, Andrea, dici questa, allora tu ci hai detto che tu sei brutto, però tu ci devi dire anche se, ecco, com'è la tua vita sessuale. Noi vogliamo sapere se tu hai già ottemperato al tuo dovere di uomo, dovere, insomma, piacere, di avere un rapporto sessuale con una signorina, oppure se, al contrario, tu lavori molto di mano, o se magari lavori poco anche di mano, cioè non si sa, però tutto è possibile, tu potresti dirci, perché guarda, tutti noi ti vogliamo conoscere meglio, sì, perché poverino, ti vogliamo bene, certo, e quindi Andrea, raccontaci la tua vita sessuale, penso che tutti se ne sono andati, forse sei brutto, sei pustoloso, almeno dimmi se sei grasso o sei secco, comunque la tua vita sessuale. ha avuto lo sbocco con femmine oppure ancora no? No, io no, io cerco di, perché, capito, se uno l'avessi qui potrei fare le domande, non è quella Andrea lì, è un'altra Andrea questo lì. Dunque, ci vuole Maio il fioraio Gaio, Maio il fioraio Gaio, sono Maio il fioraio Gaio, sì, Maio il fioraio Gaio, no, dai, via, dai, no, poi fa male il cactus in culo, anche senza spine farebbe male, cioè, vabbè, ma con le spine poi, tu ma di te, no, cioè, è un aggravamento della situazione, se si aggrava, te che ne dici? Batman, eccolo qua, guarda come ce l'ha, bello, guarda come ce l'ha, bello il manto, guarda, aspetta, si fa un'altra inquadratura, Batman, sì, aspetta, ecco, aspetta, eccolo qua, svolazza, guarda. Dov'è Diabolik? Ah già, c'era Diabolik un'altra volta, altre volte c'è stato Diabolik, è andato via, lo cerco per mare, per terra, quel mariuolo. Sa, che lui arriva sempre così, sa. è così, che devo fare? Povero Batman, tu sei tanto ridicolo con queste orecchie da bat, cioè da pipistrello. Leggiamo questo qua, tromba di più, scherzi a parte, tromba di più a quello lì, tromba di più a quello lì, a quello lì. Andrea non si è sentito. Andrea si è visto colpire nell'intimo in cose che effettivamente lo toccano da vicino. Te dove vuoi stare tutto nero in questo modo? Non tu fai nemmeno figura, abbi pazienza. Sei troppo nero. Ecco. E non si fa più sentire. Forse non lo sentiremo più. Povero Andrea. Una volta smascherata la sua vera identità, quella di un ragazzo che pensa addirittura di non poter mai avere rapporti sessuali con donne. Quel Batman ce l'avevo anche io da piccolo, quindi dovrebbe risalire all'incirca al 94-95. Mi ricordo anche che le punte del martello si arricciolavano sempre e non volevano stare dritte. No, questo non si arricciola, questo è perfetto. Non si arricciola. È bellissimo, questo è bellissimo. Bello, torniamo qui davanti e via. Sta qui con me? Dai con me. Fabrizio, che mi dice Fabrizio? Ma chi è questo Andrea di cui parli? Mi sono connesso solo ora. Tu eri sconnesso. Ma quando uno è sconnesso, come si fa? Abbi pazienza. Allora, devi sapere Fabrizio, che noi seguiamo un nostro, io almeno, un nostro filologico di logica. Se comincia un argomento, poi ne entra un altro, poi ne entra un altro ancora, e poi magari ci si fissa su un personaggio come Andrea. E non ti posso far sapere tutto. In poche parole, lui ha 19 anni, ma si sente come un uomo nato negli anni 40, perché ritiene di essere nato nel 91, mentre moriva uno di cui lui è la reincarnazione, capito? Uno nato negli anni 40, morto nel 91, lui nasce nel 91 e prende tutto da quello. I suoi gusti sono tutti di quello là e non più suoi di un ragazzo che normalmente oggi abbia 19 anni. Ma Fabrizio, sei mica quello te del Barbottoni? Sei quello del Barbottoni? dimmelo se sei quello dei barbottoni, fammelo sapere. No, e poi vi spiego. Se Andrea si sente vecchio è capace, un gli si rizza neanche più. Ma neanche più a 19 anni si può dire neanche più. Un gli si rizza proprio. Che trip, dice un'altra ancora, che trip. Trippa, sì, è Lampredot, che Lampredot. Vabbè, per il, ma... non esiste neanche più. Via, a 19 anni. Avete visto? Non si è più fatto. Forse non lo sentiremo più. Ma io invece penso che Andrea si riprenderà. Gli ho anche musicato due canzoni, due testi. Scusa, ma abbi pazienza. Credo che... Eccolo. Vedi, no? Sono un solitario. Come? Oltre al lavoro, passo il mio tempo alla ricerca per farmi un po' di cultura, allo studio della musica e al canto. Unici piaceri della mia vita. Ma non mi lamento. Allora, da qui si evince, Andrea, essendo tu un solitario, essendo gli unici piaceri della tua vita, cioè questa ricerca del... cerca di che cosa ricerca? Passa il mio tempo alla ricerca, non si sa di che cosa, perché c'è chi cerca la topa, quindi studio musica e canto, unici piaceri della mia vita, però non si lamenta. Quindi essendo gli unici piaceri questi della sua vita, dobbiamo evincere, caro Batman, che Andrea non consideri il sesso una cosa troppo importante e soprattutto non abbia avuto esperienze sessuali. Vabbè, uno ha i piaceri che vuole, e io i piaceri della musica e del canto, io li, come dire, li approvo, spero magari in qualche risultato migliore. E vediamo qua. Ci vuole Amedeo per Andrea, ci vuole Amedeo, ci vuole Amedeo per Andrea, un consiglio da Amedeo. Abbiamo capito che passa le giornate su YouPorn. Passi le giornate su YouPorn, Andrea? Ora, magari non lo sapeva nemmeno, poverino, un'anima candida, voglia aver insegnato ad andare su YouPorn. Via, ragazzi, via, dai, che ci sono delle cose inaudite. L'ho vista un altro giorno. No, madonna. Si vedeva lui, era un lui e una lei. Insomma, lui stava, ma no, non doveva essere molto giovane, un po' grosso lui, però non si vedeva la faccia, si vedeva solamente il culo perché lui, la coscia, perché lui stava a pecorina. Lei da dietro aveva tutto un affare, cioè tutta una specie di cintura così e un uccellone finto, ma una cosa così, piuttosto lungo, a me sembra lungo così, dai roba. E lei si vedeva una donna, anche perché insomma si vedeva fin qui, cioè le poppe, e questa traglia lo infila dentro. E quando gliel'ha infilato, lui non solo non gli bastava, ha preso il culo di lei per spingerselo ancora più dentro, se lo tirava, ma una cosa, se andava avanti un sacco di tempo, basta, non ne voglio vedere più, oh mio caro buon Gesù, non ne voglio vedere più, cioè un affare così, ok. Poi di tutto, però no, Andrea, non andare su YouPorn, non esiste, è soltanto una favola, ecco, questa deve essere, non esiste YouPorn, è soltanto una favola inventata da chi, taradidadada. Cioè questa era Non esiste l'amore, Adriano Celentano, però insomma, la dovresti conoscere, vero? Io le conosco per motivi di età. Questi pezzi, ho capito, l'è vergine, ma fa bene se si sente tranquillo così. Oh, vedi, hai avuto delle tue delle approvazioni, alle sue cose. Si fa una colletta per Andrea e gli si manda una maialona, via, dai, la maialona lo distruggerebbe. Eccolo Andrea che torna. Due parole solamente. solo due parole per Andrea: totale castità. Potresti fare il prete, cioè un prete casto ci sta, no? Come si fa? Che prete? Perché no? Totale castità. Però io mi chiedo, come chiedo a tutti i preti che conosco, che ho un modo di conoscere, ma come vuoi fare? Cioè, la castità, va bene, il voto di castità, però si rizza, ragazzi, anche da solo, cioè proprio, non, ci sono dei momenti in cui non puoi resistere mica. Come può esistere la totale castità? Angelo mi dice, da una cinese, ma non è una cinese, Angelo che è cinese, alleluia, c'è più topo per i donatri, sì, vero, uno di meno, vabbè, non indichiamogli vie troppo audaci, Andrea è ancora un foglio completamente bianco dove chiunque potrebbe scriverci le peggio cose. Sì, guarda Andrea, noi ti abbiamo preso a ben volere, noi vogliamo il tuo bene, sì, vero, certo, perché Andrea è un personaggio che non ci dispiace, cioè uno che vive in totale castità, che non tromba eccetera eccetera, a noi ci fa sentire maschioni e si tromba, anche se tu trombi una volta alla settimana sei più maschione di lui, voglio dire, allora ti fa sentire, dunque, la Magliana di Prato, la cinese, una cinese di Prato, dice il Marzocchi, ti piacerebbe, la cinese di Prato, dove trovi i cinesi, in Cina? No, sì, dunque, castità totale a un prete sarebbe una novità. No, dai, io sono convinto che comunque ci siano, no, che c'è, ci siano dei preti veramente casti, ma è buca, accidenti, buca, più là, andavo via. L'impulsione più forte è quella nei confronti delle donne, e quindi un uomo, cioè, sempre il cazzolito. Ma se uno non gli si inizia, sempre mosciotto così. Però uno, un grande artista, Michelangelo, che in qualche modo sì, ha avuto la forti, sì, certo, però era uno di quelli che si manteneva forte, anche più severo con se stesso, per dire. Quindi io penso che ci possa essere quello che borderline un po' né di qua né di là riesca alla fine a trovare una sua dimensione, un po' proprio prete fedele, padre fedele, era casto? Padre fedele no, è quel frate capelli bianchi, quello lì, sì, infemminato. Non effeminato. Lui dice Femminato. Per il cazzo è un caso Leonardo da Vinci. Se... Come no? C'è uno stupro in corso qui. C'è uno stupro. Sentito. No, allora, ora padre fedele lo mette nelle mele. Sì, ecco Andrea che ci ha scritto figa sicuramente. Dai, vediamo. Viva la figa, ecco. Oh, è scritto anche lo scorso. Che sarà questa? Una canzoncina? Ognuno dice che lei è una... gran sorca. È perfetta per essere sognata porca, ma lei non è una di quelle che abbe la fava o la banana come quando giocava al gioco di Tana, con mano destra scopre cappelle perché c'ha in testa soltanto quelle, come salti in bocca vuol consumarle, perciò sotto a chi tocca e bando alle ciarle, poi cosa? Insomma, ma guardate ragazzi, eh? Ogni tanto venga fuori questi fogliettini, io... L'ho trovato lì, giù. Proprio... C'è rimasto solo... festa della passera in piazza, la pezza, ma che roba, anche tipo platinette, no? Ti piacciono? Ti piacciono? Cioè, nel senso, ti piacciono? No, che tu facciano così vissante, troppo brutto. Insomma. Va bene. Ma to. Tommy si guarda allo specchio, vede il suo viso perfetto. Voi avete capito che a Andrea piace l'uomo bello, non l'uomo brutto come platinetto. Piace l'uomo bello e travestito da donna. Questo è già di se stesso. Senso diverso? Però non mi ricordo più le parole. Vede se stesso di conduce assolutamente casta. Ti piace la musica, ti piace il canto, eccetera, eccetera. E casomai mai il travestito giovane e bello, un efebo. Vediamo un po' qui. Dunque, io credo che la cosa sia molto più semplice. Che oggi siamo, questa puntata si chiama Andrea e i suoi problemi sessuali. Andrea non ha ancora sentito il profumo di una donna o la sua morbidezza. Non avendo sentito queste sensazioni, ovviamente, non gli riserva la giusta e adeguata attenzione. In soldoni, sta calmo dal lato sessuale perché è sempre stato calmo. Diamogli una ragazza che lo consideri per quello che è dentro, per la sua verità interiore, e vedrai che malinconie e ripensamenti spariranno all'istante. Jacopo, sei veramente saggio, sei molto saggio, davvero. Perché Andrea dice, ma scherzo G, mi piace Tommy la canzone. Arlecchino si confessò scherzando, burlando, disse la verità. Via, giù. Andrea, ho trovato, ti piace Vladimir Luxuria? Ma povero Andrea, vediamo quest'estate che gli dice. Meglio Andrea di quelli che alla sua età che fumano e beano come spugne. Ah, beh, questo sicuramente. Andrea ha dei sani principi, ma sai, a volte non si sa mai. Sono quelli che improvvisamente esplodono, quando gli prende, cioè è stato casto finora, gli prende la furia sessuale, la prima che passa per la strada, la violenta. Cioè, eccellente, ho perso tutto il suo tempo. Perché non sa come comportarsi. Magari conosce una ragazza carina, magari simpatica, dolce, che secondo lui potrebbe starci, ma in effetti non ci sta. Ma dice, perché non ci stai? Ci devi stare per forza, perché io non ho mai avuto una donna. E allora, devi starci, devi. Poi alla fine dice, oh cazzo, l'ho strozzata, l'è morta, e che fu? Sono mio necrofilo, e la lascia lì. Oh, Andrea può essere un potenziale assassino. Vediamo se mi dicono. Grazie, questa puntata, Andrea. Oh, sta andando bene, eh? Sei al centro dell'attenzione. Andrea, se tu sei buo, dillo. Questo è un classico, ovviamente. Se tu sei buo, dillo. Ma no, io non credo. Ne ha molte caratteristiche. Vedi, lui ora torna perché giustamente vuol dire la sua. Io sono il tenente Colombo, mica l'assassino. Ah, vedi? Tenente Colombo è già un telefilm di un po' di anni fa, anche se poi l'hanno ridato recentemente, però insomma lui è quello che lo scopre l'assassino, non è l'assassino. Quindi attenzione, perché tenente Colombo, cioè l'attore, non è un assassino, ma ha perso il capo. Peter Falk ha perso il capo. Davvero? C'è anche lui, fra essi vivono, c'è anche lui. Va per le strade vaga così, in preda alla follia. Eppure è un attore così simpatico, no? Eppure vedi, tu vuoi fare il tenente Colombo, tu vuoi fare l'americano? Americano, zazzata, ma sei nato in Italia? Di Italì. Oh, deve tornare sulla retta via. Potevi scrivere direttamente la via del retto e si faceva prima, no? Scusa, la retta via non si sa quale sia, perché ragazzi, io penso che la retta via sia diversa per ognuno. Cosa vuol dire, cioè, la retta via? Cioè quella diritta, no? La retta è una linea dritta, quindi è la via maestra, no? La via che tutti dovremmo percorrere perché è quella giusta. Ma chi l'ha detto che sia quella giusta? Per ognuno c'è la sua strada. Per me potrebbe essere piena di curve. Le curve non sono male a volte, no? Anche la chitarra ha le sue curve, per dire. Le donne hanno le curve. Quindi la retta via, per uno può essere una via diritta, per una via storta, ad angolo, col bivio, col trivio, triviale. Insomma, capito? Da capire quale sia la retta via per Andrea, povero Andrea. Concordo con quello che è stato detto. Meglio Andrea di molti ragazzi moderni. Ma la completa castità è sia sinonimo di purezza ma anche di pazzia. Che dicevo? Cosa stavo dicendo io? Può sbottare. Basta pensare allo yin e yang. Ma certo, dal lato nero c'è un pallino bianco e dal lato bianco deve esserci il pallino nero. La malizia deve serpeggiare nei pensieri, anche se casti e puri. Ricordiamoci che siamo fatti di Eros e Thanatos, soffocati fra... soffocarli fa solo del male. Hai capito? Jacopo, quanti anni hai te? Io credo tu sia molto giovane, eh? Mi fai sapere la tua età, Jacopo? Non devi essere molto più vecchio di Andrea, secondo me, eh? Angela Marotta, e tu lo fa nero e poi il ragazzo. No, guarda, io credo che noi stiamo aiutandolo a trovare se stesso. Guarda che è un privilegio. Quanti possono dire che in diretta, una trasmissione mondiale, voglio dire, come questa, si parli di loro, si parla di lui. Perché lui ha cominciato dicendo: te non sei tu, tu non sei tu, non sei tu, tu sei uno che interpreta una parte, e senza saperlo avevo capito, lui è una reincarnazione, quindi interpreta una parte di un altro, la fa in modo permanente perché è nato quando l'altro è morto. Per lui la retta via è questa, poi crescendo, se vorrà, cambierà. Grazie. Guarda Andrea che l'hanno presa sul serio, Non ti stanno prendendo né troppo per il culo, anzi per niente. Incredibile, cioè incredibile perché, oh, questa gente piglia per il culo. 20, ecco. Ora, Jacopo, che è quello che dice le cose più sagge, con messaggi più lunghi e strutturati, ha tirato fuori Yin e Yang, che insomma, sono cose che sappiamo un po' tutti, però insomma, non tutti poi ne masticano, ha solo un anno più di Andrea. E quindi devo dire che, infatti mi sembrava che tu fossi molto giovane, 20 anni. Ah, io sono contentissimo di avere un pubblico giovane, ci mancherebbe. Dunque, vediamo. Avrà un complesso di Edipo. Ecco, questo è un altro, caro amico, è un altro punto. La mamma Andrea, ora c'è Andrea ma non mi può rispondere con questa mandata, poi si parla della mamma Andrea, eh? Oggi, ma non volevi, non volevo così tante attenzioni, e siamo partiti con due testi di canzoni, altro che Elisabeth, ma Elisabeth è un'altra cosa, dai, tanto paragonata a quella aliena lì, ma non c'entra niente, che più che aliena era una iena. Vabbè. Il complesso di Edipo. Normalmente, quelli un po' diversi, amano molto la mamma, cioè ma la amano in modo più morboso, più accentuato, perché poi alla fine diventa l'unica donna della loro vita. Perché la mamma è la mamma. Tutti i più grandi gay, la mamma. Non potendo avere altre donne, la presenza femminile è rappresentata dalla mamma, quindi un grande attaccamento alla mamma. Gay, diversi in qualche modo. Ora, Andrea, tu ci parli della tua mamma. Tu ci parli della tua mamma. Noi vogliamo sapere tutto, no tutto, insomma, il tuo rapporto con lei. Che rapporto hai? Vediamo. Ma i genitori i che dicono? Ecco, i che gli dicono? Cioè, appunto, si può parlare anche di babbo, per carità di Dio, certamente. Ma qui il complesso di Edipo è più la mamma, vero? Vogliamo sapere... No, via, no, questo, no, via, ragazzi. Siamo andati bene su... Su tutto in questo piano di come dire, scandagliare la vita di questo ragazzo, cercando di capire perché ci piace. Ma scusa, vogliamo sapere se lei è maiala? No, scusa, è la mamma. Ora, scusa, questo va bene, non va bene, eh. No, scusa, va bene, questo è troppo. Giovanni è troppo, ma è troppo. Poi, Andrea, se si incazza ha ragione. Ah, no. Batman, vi mando Batman se fai cattivi, il Vendicatore Nero, ma dai roba, ciao, sì, è sempre così. Poi, bello è quando vola il mantello svolazza qua e là, però non siete bene così, perché insomma, è tutto nero, è una specie di scarafaggio, che là, ovvia. Giovanni che Naccherino, ah, allora che Naccherino, vero? Naccherino è una. Andrea ora ci parla della sua mamma, che sono matto, ecco cosa dicono di me, tutto qui, che sono matto, ah, che sono matto, virgola, ecco cosa dicono di me. Allora, dicono di lui che è matto. Oh, vabbè, però ci devi parlare la tua mamma. La tua mamma è rinchiusa in manicomio? No, chiedo, non credo. No, non ti ha sicuramente trasmesso i geni della pazzia. Quindi, che rapporto c'è fra te e tua madre? Molto amore? C'è l'odio? Amore e odio? Sai questi rapporti altalenanti? Batman neanche becco, altre orecchie, sono due belle cornina. Ah sì, davvero, non ci avevo pensato. Chi è che lo fa becco? Cioè, poi chi va con uno così? Scusa, vabbè, con un pipistrello, dai, andiamo, la Batmobile. Poi si è sempre saputo che Batman va a letto con Robin, diciamo la verità. Per me la sua mamma, se ce l'ha, è protettiva, anche se ce l'ha, questo è giusto dirlo, è protettiva. Molto protettiva. Sei figlio unico? Altra domanda importante. Io sono figlio unico. Sono figlio unico, Pascalino. Chi la cantava questa? Riccardo del Turco. Capito? Protettivo. Vediamo. Catwoman. G. Pensavo, ma perché mi sbagliate congiuntivi, per piacere? Pensavo che avevi un fratello prete, comunque. Cosa vuol dire pensavo che avevi? Come si fa a vivere senza congiuntivi? Che vita è la vostra? C'è un ricongiuntivo. Oh, mamma mia ragazzi, pensavo che avevi, ma il peggio sud del sud del sud di merda, dove non sanno parlare, e il nord del nord del nord di merda dove non sanno parlare, cioè nel senso proprio si toccano gli estremi, ma noi siamo al centro, in la culla della vita, no, della lingua, se volevo dire della lingua e della vita. Andrea dice la mamma è sempre la mamma. Viva la mamma, viva la mamma, anche se a volte è troppo attaccata a me, troppo da non lasciare i miei spazi. E questo era immaginabile. Qualcuno l'ha anche detto, no? Mamma troppo possessiva, apprensiva, com'era? Un discorso simile. Di merda, che vuol dire di merda, scusa, e poi chiaramente non sono, a volte le vostre risposte fra un altro non sono conseguenti, perché per lo streaming magari rispondete allo stesso tempo, io prendo due messaggi e uno non si riferisce a quello dell'altro, perché è stato scritto contemporaneamente, quindi non può riferirsi, ma bisogna anche arrangiarsi. La vita senza congiuntivi. Ecco, di merda la vita senza congiuntivi. Scusa, ma ho capito, ma se è proprio te che mi ha sbagliato il congiuntivo, abbi pazienza. È una vita di merda. Cioè, pensa a una vita... Ma c'è gente che senza congiuntivi ci campa benissimo. Però io quando guardo queste persone dico... No, penso, ecco, che non possono vivere bene, è impossibile. Mi sto perdendo, Ricapitolando, Andrea è un poeta mancato, probabilmente buo che simpatizza per i trans, ma in realtà è casto e puro e ha una mamma carceraria. Direi più carceriera, casomai, no? Anzi, ma l'ho detto prima, non si legge, non si scrive abbastanza. Carceraria è una cosa, carceriera è un'altra. Cioè, uno fa una vita carceraria perché ha una mamma carceriera. Ma perché io faccio queste trasmissioni? Perché anche su Facebook io scrivo delle cose per quattro pischeri che fanno dei commenti stupidi e non capiscono nemmeno quello che scrivo. Ma per chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Io oggi ho scritto la cosa più bella che si può trovare in terra è la terra, terra scritto maiuscolo la seconda volta, che è una frase che secondo me dice molto. Hanno fatto dei commenti e fanno cagare il cazzo, scusate, no? Veramente. Ma insomma, a proposito di cose trovate per terra, cioè, scusate, ma ragazzi, bisogna anche cercare di... Ora vi fa vedere una cosa che ho trovato per terra, Comunque, Andrea, convertiti alla fica, ecco, vabbè. Non sapete dire altro, ma sempre, sempre questa fica, sempre... L'avevo detto che aveva una mamma protettiva, sì, eri stato tu, Massimo, e col padre ci parla poco. Questa è un'altra cosa da appurare. Allora, appunto, a volte io mi domando, ma cosa le faccio a fare queste cose? Ma anche su sempre YouTube, sempre su Facebook, ci metto un sacco di materiale, fotografie, roba creativa che faccio io, pensieri che io credo interessanti. E poi vedo dei commenti e fanno cacare il cazzo, no? Cioè, ma i quattro pischeri che mi rispondono in quel modo, che poi fanno i battibecchi fra loro, sbagliano tutto l'italiano possibile, sbagliabile, e che me lo fa fare? A volte mi viene questo sconforto, mi viene. Aspetta, ce l'ho da avere in tasca. È un braccialetto, un'altra cosa ho trovato in terra, Tanto per te. Ce l'ho in mano, nel pugno. Ma come fa a saperlo? Già, litigo sempre con mio papà. Eccoci. Oh, ragazzi, siete anche degli psicologi. Andrea, Jacopo fa sempre discorsi lunghi. Possono dire quanto vogliono che tu sia matto. Tu non pensare completamente alle opinioni altrui. Prendile, analizzale, scarta il superfluo e fai dei discorsi e delle frasi che ti vengono rivolte il pane della tua crescita. Sei un po' prete di te, Jacopo, non perché tromba. Sia fisica che mentale, parlo io che ho 20 anni e sono del 90, ma ho capito anni fa che crescere con una propria idea è ideale. È abbastanza dura nel mondo di oggi, ma dobbiamo fare della debolezza altrui la nostra forza interiore, che ci plasma e ci rende noi. Vedi? E Andrea, questo tuo coetaneo praticamente, hai ragione. Potresti lanciare la campagna congiuntivo Rizzati. Io la lancerei volentieri. Ora, sì, io... Sempre la parte del congiuntivo, ma ragazzi, il congiuntivo è una peculiarità, una ricchezza della nostra lingua. Ci sono lingue che non hanno il congiuntivo, l'inglese, il francese, sono lingue che non hanno il congiuntivo e che sono lingue peggiori, sono meno ricche, sono più povere. Noi abbiamo questa ricchezza meravigliosa, possiamo usare il congiuntivo? No, non lo usiamo. Dobbiamo usare l'indicativo presente. Ma vai. Allora, vediamo. È una cosa che sta qui nel pugno. Ma insomma, non è male. Trovare un braccialettino così e vi vorrei far sentire quanto pesa. E dirli proprio pieni, sai? Pieni. Guarda quelli. C'ha le sue maglie. C'ha la sua... Vedi? Come si chiama? Insomma, questo l'ho trovato per terra. Si possono dire anche dove? In via degli Alfani. Ah, questa è roba più recente, sì, sì. C'era già l'euro, mi ricordo, sì. Sì, perché prima di trovare questo, ragazzi, ha un peso abnorme per una cosa così piccola. Io avevo avuto un problema al computer e avevo speso 480 euro per farlo riparare. Già mi giravano le palle. Avevo un computer fisso, ora uso solamente portatili. Il giorno dopo, aver speso questi soldi, io trovo in un anfrattino di via degli Alfani, in mezzo alla strada, è piena di buche, no? Insomma, ora stanno rifacendo, però una buchettina e dentro c'era questo, tra. Non so quanto valga, ma penso che almeno quello che ho speso me l'abbia reso, cioè anche via l'ho venduto, no? È un, non so se si apre, se non si apre, insomma. Beh, qualcuno deve averlo perso perché si è aperto all'improvviso, ecco, si è aperto ora così, l'ho aperto, vedi guarda, bellino. È pesantino, 5-6 kg, no? Ecco, non si vorrebbe mettere, no? Vabbè, ma non mi piace mettere l'oro per fare, sai, se no, le croce, no. Questa è un'altra delle cose che ho trovato in terra, no? Sì? Domani un'altra, domani abbiamo la trasmissione, sì, è venerdì, domani un'altra, Sono già diversi giorni, mi piace fare così perché sento il pesino proprio, non so quanti grammi sarà, perché io mi sono mia messa a pesare, però a volte sono quelle cose vuote, no, che insomma sembrano e poi pesano pochissimo, questa è proprio una bella maglia, guarda. La metto in tasca, va bene? Ecco. Perché, direte voi, questo ci fa vedere le cose che trova in terra? Perché? Me lo chiedo anch'io. Vabbè, andiamo avanti. Dunque, vediamo. Grazie, l'avevo perso. È già proprio te, sei sempre il solito. Sempre te tu dici, avevi perso le cose, fa vedere. Oh, via. Magari il proprietario ti sta guardando e lo rivuole. No. Io ormai ho questo pensiero. Io posso perdere una cosa e quando l'ho persa nessuno me la riporta quando la trova. Non la riporta, c'è una cosa di valore. Ovviamente, sai che cosa non prendono le persone? Le chiavi. Le chiavi non le prende nessuno perché non sai che cosa aprano. Se si sapesse, se fosse un cartellino con un indirizzo, cosa da non fare con le chiavi, no? Tutte... Vedi come le prenderebbero, ma le chiavi non, si lasciano sempre lì perché non servono a niente, perché tu non sai, e poi dice lo lascio lì perché quello che l'ha perso può venire a ricercarle. No, te le lasci lì perché non ti servono a niente, perché non sai che cosa aprono, siamo ben chiaro. Ma se trovi una cosa di valore e l'ho persa io, te la pigli e non me la ridai, è qualcosa della vita, ho anche perso, certo. E però se la trovo io, uguale. Bisogna stare attenti a non perdere le cose, perché quando le perdi qualcuno le prende, e se quando le quando le perdono io le prendo, capito? Sì. No, non so come mai, ma mi capita, però ultimamente, vi ho detto, non mi capita molto spesso, almeno l'oro, ecco, oggetti di questo tipo, non mi capita. G, c'è il culo sfondato. No, ma io più che altro vorrei sapere se... vedi, non mi ha risposto quel Fabrizio a cui avevo detto, se te quello dei barbottoni? Perché mi ha messo una cosa su Facebook, Fabrics, come si chiama? Insomma, so se sia lui. Dice che guardando sopra un armadio a casa sua ha tirato fuori due dipinti, piccoli dipinti, di barbottoni. Barbottoni è un ottimo illustratore di vedute dell'Ottocento, è morto nel 1901. E Firenze, per esempio, l'ha molto, moltissimo illustrata, e chi ha la maggior parte dei barbottoni è la Cassa di Risparmio di Firenze, è in possesso di una collezione grossa di disegni di acquerelli, insomma sono molto belli e molto ben fatti, di questo Barbottoni. Ora Barbottoni questo l'ha trovati due sopra l'armadio, cioè, non lo sapevo, cioè l'ha trovati, dietro ci sono delle scritte eccetera eccetera, io ho scritto puro culo, questo è culo, scusa, l'armadio sono stati lì da, infatti c'è una data 1899, era la sua tarda vita, stava per morire dopo 2 anni, sarebbe morto, però non sono venute di Firenze, questo bisogna dirlo. Quindi, no, ma sapete, eccolo Fabrizio, vedo Fabrizio, sei tu? Sono io! Sei stato i fignoti, sembra, Fabrizio Frizzi. Non sei Fabrizio Frizzi, no, sono io, quello dei dipinti. Ho scoperto che sono un dono di mio zio pittore a mia nonna, non avevo sentito la domanda. Quando hai fatto un messaggio prima, ho detto, sei tu che hai trovato... ma allora scusa, Barbottoni, ora vorrei sapere, Barbottoni era tuo zio? Era lui che ha fatto a tua nonna questo, tuo zio pittore a tua nonna? Cioè, tu sei... No, tuo zio. No, forse lo zio... No, se è morto nel 1901, non credo... Lo so, mi sembra un po' in là la cosa. Aspetta, No, non era mio zio. Ecco, non era suo zio Barbottoni. Ma aveva uno zio pittore che ha fatto questo omaggio a tua nonna, di due Barbottoni, che... Ora io non so quanto possa valere, però un certo valore almeno storico ce l'ha. Ti ho detto, l'unica cosa, peccato che siano due vedute di un arco lì che sta in Liguria, e che può essere interessante per i Liguri, ma del tutto ininfluente per i fiorentini, ecco. E noi siamo interessati molto, hanno fatto dei libri, illustrati, proprio la stessa Cassa di Risparmio in Firenze ha fatto una mostra anche recentemente dei vari Barbottoni, ed è uno che magari pochi conoscono come nome, ma è un delizioso illustratore, cioè nell'epoca in cui o non c'era ancora la fotografia o era proprio alle prime armi, effettivamente lui era riuscito a tramandarci le vedute di Firenze com'era veramente allora, e quindi insomma cosa bella. G, non so se hai mai visto una chiave per terra, una sola, a me è capitato e mi è venuta in mente una domanda, anche se tradotta in un solo barlume di pensiero: che cosa non aprirà più quella chiave? Certo, io quando vedo, spesso si vede chiavi in terra e spesso sono messe su muretti, su anfratti del muro, in modo che uno la catetera le lascia lì sopra perché chi l'ha persa le possa, siamo così buoni, no? Perché se fosse stato un anello con brillante, col cazzo che lo metteresti sul muretto perché quello che l'ha perso venisse a ripigliarselo, capito? Ma è una chiave che non sai che cosa apra, e allora gliela lasci lì perché sei diventato buono improvvisamente. Insomma, praticamente anch'io penso la stessa cosa, sì, certo. Chissà cosa aprirà quella chiave, porca miseria, lo sapessi. Vabbè, botta di culo, sì, i Barbottoni, sì, botta di culo, sì, no, trova cose, sai, sugli armadi rimangono per anni le cose, un po' di polvere e via, ma insomma è una bella, un bel ritrovamento, complimenti, bene. Andrea, sì, ma tanto è l'ora di chiudere, ma guarda quando si inizia questo discorso fra noi, il nostro mio monologo e dialogo con voi, sono già le 23:36, devo chiudere. G, vado a letto, dice Andrea, perché domani dovrò svegliarmi alle 6. Grazie per la lunga conversazione, basta, non voglio più parlare di me, anche rischierei veramente di diventare invadente ad altri, fino a quando non inciderò Tommy nel 2011. Ora lui, 1981-2011. Già, giusto. Quanti anni sono da Tommy? 30? 81? 91? 2001? 2011? 30 anni. Allora, te a 30 anni da Tommy me la devi incidere. Oh, ecco. Vai. Ok. Quindi ora chiudiamo. Mi sono informato su internet, in effetti ho visto solo quadri di Firenze. Quei quadri sono del 1899, quando stava per morire, insomma, moriva nel 901, per cui insomma, un paio d'anni ancora Ragnari, poi Barbottoni, già c'è un nome così buffo, no? Barbottoni, qualcuno lo indica come Borbottoni, sì, ma sbagliano quelli che fanno così, sì. Sì, no. Per quanto riguarda il valore, sai, è difficile stabilire, però qualcuno te lo può dire, è comunque un valore più storico che artistico di solito, forse quelli sono vendibili, ma non credo che li voglia vendere, roba di famiglia, vendibili comunque più in Liguria sicuramente, perché sai, l'aveva fatto solo Firenze. Bene ragazzi, è finita, è stata una bella puntata, mi è piaciuta perché ci siamo inventati la vita di Andrea, sì, ora poi lo lasceremo stare, abbiamo sviscerato abbastanza, siamo arrivati abbastanza a fondo, e poi tante altre cose, no? Quante cose nel mondo, no? Certamente, e quindi possiamo dire che domani un altro bel giorno da passare ganzamente insieme, ciao. E ciao. Fuori onda. Poi metto le persone che passano tutte infuocate, eh? Guardatelo perché è uno spettacolo bellissimo. La gente che passa via Martelli, Piazza del Duomo, tutta piglia fuoco. È un effetto. Effetto napalm. Ti dai. Vabbè, te, vieni via. Tutto Batman. Finocchio. Via, buona ragazza, anche lui. Tutta a me piace. Anche i Batman. Taratatata. Sa. Questo lo mettiamo qui. Questo qui. Chiari. La chiave. Esce. Basta così. Porto via le mie ossine. Spengo la luce. Quasi, dai. Passa. Via, chiudiamo, va? Si chiude? Si chiude la bottega? Si chiude la bottega, eh?